Abbiamo rovistato negli archivi e abbiamo tolto dalla polvere tutti i capolavori della musica. Radio Bla Bla trasmette passioni.
Buonasera a tutti, è lunedì 21 gennaio, è ora di aperitivo ma ci siamo già dimenticati tutte le brutture di oggi. È lunedì, il giorno più triste, ma adesso non è più, non c'è più motivo di tristezza perché c'è Dantes. Io sono Enrico, conduco come sempre la trasmissione, ho qui con me nella parte tecnica, come dico sempre, quella suocera di Matteo Barbieri che mi coadiuva nella parte appunto tecnica. E il mio programma va in onda tutti i lunedì alle 18.30. Vi ricordo, se volete interagire con noi, che potete mandare un sms, un whatsapp al 3886284150. Volete fare una telefonata da linea fissa 0255 180581, oppure potete mandare una mail a diretta@radioblablanetwork.net. Sappiate che questa mail vale per tutti i programmi della nostra radio. La nostra radio tra l'altro si difende anche dal punto di vista social, perché ha una pagina su Facebook, ha un account di Instagram, ha un account di Pinterest. Per quello che mi riguarda, ho una piccola paginetta che cerco di far andare avanti nella mia umiltà, come diceva qualcuno, che si chiama Dantes, la trasmissione che non vuole avere fretta. Parlando del programma di oggi, abbiamo ospiti qui un collettivo di scrittori dal particolare nome, rinomata Offelleria Briantea. Sono due di loro, vi presentate per favore.
Ciao, io sono Matteo Pozzi.
Io sono Lorenzo e mancano poi gli altri due, che sono Michele e Luigi.
Ok, il motivo per cui loro sono qui lo spieghiamo più tardi. Prima mandiamo una musica, e non una musica qualsiasi, ragazzi. Stiamo parlando di un duetto molto particolare, un duetto che praticamente è stato costruito per caso, diciamo per caso forse non è la cosa giusta da dire, però si tratta di Fiorella Mannoia con Ivano Fossati, il quale Ivano Fossati ha tradotto una canzone della tradizione brasiliana molto importante. È stato anche premiato per questo, perché hanno detto che il testo è veramente calzante al massimo con l'originale. Chiaramente avete capito che stiamo parlando di che sarà. Il primo che dice che non gli è piaciuto questo brano mi telefoni, che gli dico qualcosa. Fiorella Mannoia, che sarà. Torniamo a noi, abbiamo detto rinomata Offelleria Briantea. Allora, voi siete qui perché? Chi vuole rispondere?
Perché siamo fuori dallo scorso settembre, giusto? Con il nostro primo libro, romanzo, che si intitola 2900, edito da Edizioni Pagina 1.
Ok, allora, Matteo, giusto?
Sì.
Ecco, la prima cosa che da chiedere per chi non conosce il libro, appunto, spiegare questo titolo, 2900.
2900 è un titolo che è venuto in un secondo tempo rispetto a quella che era l'idea iniziale, perché il titolo doveva essere diverso, e quale sarebbe dovuto essere, magari lo diciamo nel corso di questa
chiacchierata. Mi interessa, perché mi veniva subito da chiederti, effettivamente.
E in realtà la spiegazione del titolo è abbastanza banale, se vogliamo, nel senso che non è nient'altro che il cap di Monza, il nuovo cap
prima del 20052, se ricordo bene.
Esattamente, da qualche anno, una manciata d'anni, è diventato questo. C'è stato anche un ragionamento se scegliere questo o il cap precedente, cioè quello che faceva riferimento agli anni nei quali di fatto il romanzo è ambientato. Poi per immediatezza abbiamo scelto quello di anno. Perché il cap di Monza? Perché il romanzo è ambientato
a Monza
o comunque nella provincia.
Prima di entrare nel merito della trama, eccetera, mi interesserebbe un attimo specificare, più che altro sottolineare, la particolarità dei personaggi, dei loro nomi. Io mi ricordo Patrese, 33, poi che c'è anche?
Braulio,
ecco, sì.
Saucer,
ecco.
I nomi dei quattro protagonisti,
ecco,
del libro.
Possiamo dare una spiegazione rapida di questi nomi? Vabbè, Patrese è ovvio, perché si rifà al fatto che è il pilota di Formula 1 e il personaggio personaggio scassa macchine come se bevesse bicchieri d'acqua, se ricordo bene, ecco. Sì, sì. Braulio, anche lì potremmo già capire che si tratta di uno che
c'è un riferimento alcolico, ovviamente, ma dall'altra parte c'è anche un riferimento alle origini del protagonista, che ha origini valtellinesi, da cui appunto il Braulio stesso ha origine.
Poi gli altri due invece?
Gli altri due sono in qualche misura, appunto, uno in particolare un riferimento di nuovo appunto all'era in cui è ambientato il libro, ovvero gli anni 90. Sauzer è il nome di un personaggio minore, diciamo, ma comunque un personaggio tra i protagonisti della serie cartoni animati di Kenshiro, serie appunto su cui, che, cioè, insomma, che ha formato le adolescenze di tanti di noi, che adesso adolescenti non sono più, anzi
c'è, cioè, Matteo Barbieri che sta orgasmando sulla console.
sì. E il quarto personaggio, appunto 33, il significato del nome è spiegato, ne vengono date diverse versioni in realtà nel libro, ma ha un riferimento, insomma, al fatto che un po' a Monza abbiamo cercato di mimare un po' quello che è lo slang tipico monzese, con cui si danno nomi un po' alternativi a qualunque cosa, ed è questo il motivo perché non abbiamo usato i nomi originali dei personaggi, ma i loro
nickname, giustamente. Allora, il tempo passa molto velocemente, per cui dobbiamo già dare la linea al prossimo brano. Si tratta di una canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo, niente meno che del 2001, niente meno che Elisa con la sua canzone Luce tra Monte a Nord-Est. È la sua prima canzone in italiano, molto importante. A dopo, ragazzi. Ed eccoci ritornati in studio, confermiamo che il brano di Elisa ha vinto il Festival di Sanremo del 2001, ma non perdiamoci in inutili chiacchiere, torniamo ai nostri ospiti che sono
Lorenzo
e Matteo,
rinomata Offelleria Briantea. Allora, non perdiamoci in chiacchiere, dicevo, parliamo allora della trama di questo libro, chi vuole parlare di voi due?
Ne parlo volentieri io, anche se il volentieri non significa che sia facile, perché tu che hai letto il libro sai che non è proprio semplicissimo andare a snocciolare una trama. A noi piace parlare di questo libro in termini di romanzo di formazione destrutturato.
Molto destrutturato, effettivamente.
Sì, molto destrutturato. In realtà ci sarebbero anche tanti modi per andare ad abbozzare un'idea di trama. Mi piace parlare dell'evoluzione o dell'involuzione delle vite di quattro personaggi, che sono i quattro nomi che abbiamo enunciato prima, con un'ombra sempre presente e che va ad intrecciare la vita di questi quattro nell'arco, diciamo, di una decina d'anni, quindi uno spicchio della loro vita. La trama si regge su una serie di aneddoti più o meno grotteschi, più o meno surreali, più o meno drammatici, più o meno...
Sentito un po', scusami, mi è piaciuto molto la parte iniziale quando appunto Patrese sfascia le macchine eccetera, che si parlava del fatto che i quattro si vedevano e parlando usavano un gergo automobilistico nel momento in cui parlavano dei bar dove andavano a fare le loro bevute eccetera, li chiamavano box, no? Ecco, scusa l'interruzione.
Grazie. E dunque, dagli aneddoti piuttosto coloriti che ricordavamo e volevamo comunque in qualche modo sublimare, abbiamo allestito una trama che non segue però una cronologicità di eventi, ma che, se vogliamo, ha un vero e proprio epilogo, ecco. Però non svegliamo altro.
No, chiaramente. Una cosa che mi viene così da chiedere subito: siete stati in quattro a scrivere questo libro. Io dico, già uno scrittore da solo ha qualche problema nel mettere in piedi le cose, eccetera. In due certe volte si litiga, in tre non ne parliamo. Come avete fatto mettervi d'accordo su questa cosa? Ecco, magari a un certo punto vi blocco per via del tempo eccetera, per cui magari date un primo inizio di risposta, dopodiché.
Allora, siamo stati in quattro ad allestire il libro, tre a scriverlo e uno ha avuto il ruolo soprattutto di narratore, offrendoci però un prodotto narrato già assolutamente di qualità, quindi è stato facile poi mettere per iscritto le narrazioni. Per quanto riguarda la convivenza delle quattro personalità, ti dirò che è stato l'ultimo dei problemi, paradossalmente, forse per una
stima molto alta che c'è fra di noi, sia a livello personale che a livello intellettuale.
Perfetto. Allora, ci leghiamo un po' alla storia del libro, perché adesso ci mettiamo anche a passare a un altro brano musicale molto importante. Dicevo appunto, legato alla trama del nostro romanzo qua, perché si tratta di Mina, che accompagna niente meno che gli After Hour, quindi praticamente il giorno e la notte della musica italiana. E se vi ricordate, qualche anno fa, probabilmente credo nello stesso periodo in cui è ambientato il romanzo, i due artisti hanno fatto uscire questo brano che si chiama Adesso è facile. A dopo. E abbiamo ascoltato quindi la voce di Manuel Agnelli insieme a Mina per questa canzone degli After Hour che si chiamava appunto Adesso è facile. Ribadisco che siamo in compagnia di Matteo e di Lorenzo, sì giusto, scusa, stavo confondendomi con un'altra cosa, del collettivo appunto rinomato Affelleria Briantea, e appunto questo nome così particolare, Lorenzo, a che cosa lo dobbiamo? Il libro lo dice, però ribadiamolo.
Sì, nel passaggio precedente o in uno dei passaggi precedenti avevo parlato di un titolo per il libro che non doveva essere 2900, bensì appunto rinomato Affelleria Briantea, cioè il nome del collettivo inizialmente doveva essere il titolo del romanzo, poi per una serie di motivi, soprattutto perché dovevamo a un certo punto trovare un nome al collettivo, okay? Abbiamo volturato appunto il nome del inizialmente pensato per il romanzo al nome del collettivo. E
cosa significa bene questo nome?
Offeleria è un termine desueto, credo che pochi sappiano.
Io so che cosa sono le offelle, e se potessi mangiarle tutti i giorni, guardate, non mi risparmierei.
Offeleria è uguale pasticceria, per farla breve. In realtà non ci fermiamo qua, nel senso che il termine è un termine che ho usato qualche anno fa, soprattutto nel nord Italia, nel nord-est, se vogliamo. E ci connotava quindi comunque geograficamente in qualche modo, ci piaceva molto, lo trovavamo un po' alternativo come nome, e richiama appunto l'offa, che oltre ad essere un tipo di dolcetto, se andate a fare qualche ricerca vedrete che l'offa è anche una forma primitiva di tangente. Tangentopoli, lo dice la storia scoppiata a Monza proprio in quegli primi anni 90 narrati nel nostro libro. E l'offa era proprio una sorta di tributo versato in cambio di un favore, quindi una forma antica di tangente. I fatti di cronaca che riguardano Monza e Brianza poi ci suggeriscono ancora che è una pratica, tuttora, la tangente purtroppo abbastanza in voga ancora.
Tuttora in voga, esatto.
E poi come si dice, Ofele fa il tuo mestiere.
Ofele fa il tuo mestiere, pasticcere fa il tuo mestiere, esattamente. Però nel libro spiegate appunto che questa rinnovata Offeleria Briantea c'era ai tempi dei primi del Novecento, eccetera, proprio perché nel 1900
appunto, proprio per quella che è la struttura del romanzo, che fa anche un sacco di salti avanti e indietro nel tempo, anche con riferimenti appunto per certi versi anche alla storia di Monza, l'evento a cui stiamo facendo riferimento è il regicidio del 1900 d'opera di Gaetano Bresci, che è al centro di uno dei capitoli del libro, in cui uno dei personaggi rivive in una sorta di delirio psicoattivo, diciamo, rivive appunto l'episodio dell'uccisione del re d'Italia da parte dell'anarchico Bresci.
Ecco. Quindi praticamente vedete che c'è anche un accenno di storia. Il 28 luglio del 1900 c'è stato questo delitto. Si racconta che prima di andare a compiere questo delitto, l'anarchico facesse delle ampie tappe presso questa pasticceria.
Sì, una crisi iperglicemica.
Ecco, non parlatemi di dolci, che mi state già facendo venire voglia. Allora, noi dobbiamo già bloccarci per un nuovo passaggio musicale. Ci troviamo di fronte ad un'artista indipendente straniera, probabilmente di origine nordica, visto il nome. Parliamo infatti di Amanda Tenfjord. Il suo brano si chiama Let Me Think Maine. Bene, Amanda Tenfjord, grazie per essere passata dalle nostre parti. Il suo brano si chiamava Let Me Think Main. E torniamo direttamente in studio con Matteo e con Lorenzo, rinomato Fileria Briantea. E adesso interroghiamo il nostro amico Matteo, perché dobbiamo specificare una cosa: non abbiamo ancora parlato né della copertina né del come è strutturato l'io narrante di questa storia. Ti lascio la parola, Matteo.
Allora, la so, le so tutte e due. Presente, beh, anzitutto, no, per la copertina anzitutto vogliamo ringraziare l'autrice della copertina, che è l'illustratrice Claudia Molinari. La copertina appunto particolare ritrae quattro caschi dei Power Rangers, altro riferimento appunto agli anni 90, ai nostri anni 90, di chi appunto più o meno adolescente era in quel decennio. La particolarità appunto che oltre a essere ritratti appunto quattro dei cinque caschi dei Power Rangers, c'è un'ombra, c'è un quinto casco mancante, c'è un'assenza in qualche modo, che è un'assenza che aleggia, per così dire, nel corso di un po' tutto il libro. È un libro che parla di assenza, se vogliamo, tra i tanti temi che abbiamo cercato di trattare.
Ok.
Per quanto riguarda l'io narrante, appunto, anche in questo senso, c'è un io narrante che è molto ondivago, diciamo, di capitolo in capitolo salta da un punto di vista all'altro. Per quanto appunto prima si diceva, Lorenzo giustamente ne parlava come di un romanzo destrutturato, destrutturato sicuramente, ma anche molto strutturato dal punto di vista della...
Non è facile come l'avete fatto, per cui veramente in quel senso lì notevole. Spiega il perché.
Sì, in sostanza i capitoli sono concepiti per essere una serie come di giri, e quindi oggi anche volendo un riferimento alla Formula 1 all'autodromo di Monza in qualche modo. Quindi c'è una serie di giri attraverso i quattro punti di vista, i quattro io narranti dei quattro protagonisti, e ogni quattro capitoli ci sono altri due capitoli, diciamo, di cornice in qualche modo, che racchiudono l'evolversi della storia stessa e che sono ricorrenti di tot pagine in tot pagine.
Ecco. E poi appunto spiegare il fatto che appunto ogni personaggio, ognuno dei quattro personaggi ha un suo spazio specifico, quindi per cui è il punto di vista di ognuno dei quattro che fa andare avanti la storia.
Sì, da un punto di vista dello stile appunto abbiamo adottato uno stile che, se vogliamo, è piuttosto eterogeneo, nel senso che molti dei capitoli sono scritti ognuno con un proprio stile. Ci sono capitoli che sono scritti a modi pièce teatrale, che riportano le battute dei protagonisti, altri che sono scritti come se fossero dei temi scolastici o un colloquio di lavoro o il testo di un'avventura punta e clicca, di nuovo altro riferimento agli anni 90 e così via. Quindi è uno stile piuttosto difforme, se vogliamo.
Allora, io adesso lancio una domanda, ma la domanda non voglio che venga risposta, ma me la segno questa. Non voglio che questa domanda diate la risposta adesso, ma magari me la date nel prossimo blocco.
Yes.
Si tratta del discorso che il libro è ambientato a Monza, e spiegare qual è il vostro rapporto con questa città attualmente. Dico questo perché adesso dobbiamo dare il nostro spazio alla musica. Abbiamo ancora un altro gruppo emergente molto importante a cui Radio Brevola ha portato, se vogliamo, anche un pochettino di fortuna, possiamo dire così. Mantiamoci un po', perché ce lo meritiamo anche noi. Sto parlando di un gruppo giovane che si chiama Canova. La canzone in questione ha un titolo molto particolare, tutto attaccato, si scrive Domenica Amara. Grazie Canova, a voi lo spazio. Volevo ricordare a Matteo Barbieri che Mico Radio va nella parte tecnica, che non siamo a Club 70s, e quindi di darsi un contegno nel momento in cui ha sentito questa canzone, che ripeto essere di Beyoncé, titolo Love on the Top. Ma torniamo ad essere seri. Ospiti con noi sono la rinomata Fileria Briantea, Matteo Lorenzo, e ci eravamo lasciati con una domanda. Il libro è un inno a Monza. Chiedevo qual era il loro rapporto attualmente o nel passato, insomma, di raccontarmi come sentono Monza in questo momento. Prego.
Monza è da sempre la nostra città, nel senso che ci siamo conosciuti in un liceo monzese, e siamo cresciuti comunque tutti nella provincia celeberrima di Monza e Brianza. E negli anni 90, in cui questa provincia è diventata un po' capitale d'Italia per i motivi che sapete, e con una delle sue tante espressioni folgoranti, un po' anche lungimiranti, azzeccate. Matteo ha definito questo libro una rappresaglia nei confronti della città stessa, però ce lo spiega meglio lui.
Ecco, volentieri.
Una rappresaglia nel senso che appunto il di sicuro c'è, come l'hai definito, una parte di inno, in qualche modo di tributo, comunque di racconto, se vogliamo, venato di nostalgia, eccetera eccetera. Dall'altra parte però è stato anche un po' un fare i conti con il milione di cose che non ci piacciono, non ci sono piaciute, ci innervosiscono, ci fanno arrabbiare, o ci fanno, parlo per me, mi hanno fatto odiare la città di Monza, a partire dal suo perbenismo di facciata per certi versi, tutti aspetti che speriamo in qualche modo di avere toccato in vari punti del libro, del racconto. Quindi di sicuro è pieno di contraddizioni, ecco, questo libro, a partire dall'attitudine che abbiamo con questa cittadona.
Ecco, molto spesso nel libro fate dei cenni a Wikipedia, praticamente anche qui potremmo dire un inno a Wikipedia.
Sì, per certi versi sì, insomma, è un qualcosa, questo appunto è una degli ingredienti, insomma, di quell'io narrante ondivago, un po' impalpabile, che salta di punto di vista in punto di vista. Sì, Wikipedia è stato un po', da una parte, una fonte stessa per la scrittura del libro, come è una fonte per, credo, chiunque nel mondo, sì, faccia un lavoro.
Anche se comunque io prendo sempre con un po' le pinze quello che dice, perché ci scrive chiunque su Wikipedia.
Sì, assolutamente, ma il progetto in sé di Wikipedia come progetto, diciamo, di conoscenza libera, di sicuro è affascinante in sé per sé, è una, se posso, delle belle facce di internet. Dall'altra parte un po' voleva essere, un po' inconsapevolmente, forse ce ne siamo resi conto solo alla fine, voleva essere anche per noi un modo di riflettere su come sono cambiate le cose, sulla riflessione del fatto che, va bene, non abbiamo 80 anni, ma il mondo, da come ce lo ricordavamo negli anni 90, quando eravamo adolescenti, è cambiato a una velocità, in un modo spaventoso, pensando solo a internet. Però siamo in qualche modo una generazione che ha attraversato dei cambiamenti che sono quasi epocali, quasi antropologici, e quindi un po' era uno dei tasti che volevamo pigiare.
Perfetto. Allora, siamo nuovamente a una pausa musicale. Sarebbe stato opportuno mettere Cesare Cremonini con una canzone dedicata a Valentino Rossi, ma noi mettiamo invece Cesare Cremonini prendendo proprio la sua ultima canzone, il suo ultimo successo. Il titolo di questo suo ultimo successo? Molto semplice. Parliamo dei possibili scenari, e dopo parleremo anche dei possibili scenari che lascerà questo libro, probabilmente. Benissimo, salutiamo Cesare Cremonini e i suoi possibili scenari. E il nostro possibile scenario in questo momento è il fatto che questo che stiamo per andare a cominciare è l'ultimo blocco della trasmissione. E mi rimane una domanda, a mio parere, importante da fare, perlomeno una domanda che mi ha colpito molto come lettore. Vale a dire che nell'ultima parte del libro, non stiamo facendo spoiler, quindi state tranquilli, si assiste a un simbolico appello della classe dei protagonisti, quindi li vediamo collocati come se fosse in una classe di liceo. Cosa succede? Che a questo appello gli unici che rispondono presente sono i quattro amici di questa storia. E mi veniva proprio così spontanea una domanda: ma cosa sta a significare questo fatto che su una classe adesso di cui diventi, non mi ricordo più quante persone avete elencato, solo quattro rispondono presente, gli altri che fine hanno fatto? Insomma, dimmi tu la risposta, Matteo.
Un po' come dicevamo prima, appunto, è un libro che parla di assenza, in qualche modo, di ciò che si perde, di ciò che ci si lascia alle spalle al passare del tempo. Da una parte, appunto, la natura di questo capitolo, appunto, a mo' di appello, oltre a fare appunto da ulteriore riferimento indietro nel tempo al periodo della scuola, un po' la funzione di chiudere tutta una serie di micro storie o quasi di micro ritratti di personaggi che in alcuni casi fanno una fugace apparizione anche nelle pagine precedenti del libro, in altri casi no. La direzione in cui va verso il libro, senza fare gli spoiler, appunto, come diceva prima Lorenzo, però il finale del libro è un finale dolce amaro, malinconico in qualche misura, e quindi il fatto che solo questi quattro personaggi su 20 e rotti a cui si fa riferimento nell'appello siano presenti, sta un po' proprio a sottolineare la cesura e lo stacco, insomma, che da quell'epoca è trascorso.
Allora, prima di salutarci volevo fare un'ultimissima domanda alla quale, se possibile, dare una risposta un po' telegrafica. La domanda è: a quale pubblico vorrebbe rivolgersi il libro? Nel senso, c'è una cospicua presenza di termini gergali che comunque sono spiegati alla fine, per cui non vi preoccupate, e sono soprattutto relativi a sostanze stupefacenti. Questo, secondo me, sembrerebbe quasi restringere il bacino di utenza ad una fascia molto giovane. Chi di voi vuole rispondere?
Boh, forse il target del libro eravamo noi, anzitutto,
bello,
che credo
bello.
Sia importante appunto avere presente qualcuno e poche persone, più che fare ragionamenti appunto strategici o di marketing sul target. Anzitutto è nato dall'esigenza di raccontare a noi stessi questa storia. La speranza è che sia interessata e possa interessare ad altre persone a Monza o fuori, e speriamo di esserci riusciti, insomma.
Dimmi.
Io ho un sogno nel cassetto, cioè? Che si smetta di parlare di target invece, ma non è una risposta antipatica
Okay.
Nel senso che io vorrei che un'opera d'arte o un progetto creativo o un tentativo di comunicazione divenga sempre una proposta universale e trasversale.
Ok, allora io ne approfitto quindi per salutare voi ospiti e ringraziarvi di essere intervenuti qua.
Grazie tantissimo a te, è stato un super vero piacere.
Volevo salutare anche gli altri del collettivo, che sono Luigi Limonta, detto Luis, e Michele Cortellini di Monza. Ne approfitto per salutare il mio tecnico suocera Matteo Barbieri. Ne approfitto per salutare il pubblico, e basta dire ne approfitto. Vi lascio la prossima settimana con la numero uno della nostra Bla Bla Parade. Si tratta di Pharrell Williams con Los Unidades. La canzone si chiama E-Low.